la scuola elementare, la scuola, primaria, il maestro unico, l'aumento dei bambini, la diminuzione dell'orario, insomma tutte quelle robe lì sono diventate legge. La 133 era già legge, quindi siamo messi. Hanno votato se non chiede in Senato. Quindi si ricomincia, nel senso. Quindi si ricomincia. Voglio dire.
Ma pare che vada, si ricomincia che cosa? La vita o...
No, si ricomincia.
La lotta.
Sì, a litigare, a cercare di strappare qualcosa, cioè, voglio dire. È andata come ci si immaginava che andasse, è diventata legge. Vabbè.
Che poi era per noi dell'università, era quella che non ci interessava.
No, quella non ci interessa. No, a noi ce l'abbiamo già la legge, la 133 già. Noi ce l'abbiamo già da quest'estate, ci siamo mossi con un po' di ritardo, insomma, quella è già legge da noi. Dunque, vi avevo detto che oggi avremmo parlato di Damasio e mantengo la promessa, ma in realtà mi sono resa conto, poi ripensandoci all'intero discorso, che più che di Damasio in quanto Damasio, che a me, dal mio punto di vista, all'interno di un corso su Cartesio interessa relativamente, quello su cui in realtà vorrei riflettere con voi è l'uso che Damasio fa di Cartesio, cioè il come Cartesio diventi uno specchio per sviluppare una serie di riflessioni, che è un po' anche l'uso che ne faceva Vygotsky, cioè trovo che sia interessante come autori che non sono strettamente dei filosofi usano il confronto con la filosofia e con una filosofia anche cronologicamente molto lontana da loro come riferimento per sviluppare una serie di riflessioni che in realtà vanno anche in altre direzioni, hanno poi relativamente poco a che fare con le soluzioni di Cartesio. Mi sembra che sia significativo di un dialogo tra la filosofia e la psicologia, che è un dialogo abbastanza peculiare, voglio dire, non c'è una particolare originalità nel sostenere che tra filosofia e psicologia c'è un dialogo costante, costruttivo, basta prendere una rivista di scienze cognitive ed è evidente che il dialogo accade sulle cose, nel senso che ci sono ambiti della ricerca in cui di fatto le persone che provengono anche da discipline diverse, anche distanti tra loro, trovano un terreno comune e discutono allo stesso modo. La cosa interessante per certi versi delle riviste di scienze cognitive è che ci si trova l'informatico, il medico, lo psicologo, il filosofo che raccontano e discutono in modo come dire, assolutamente alla pari, ecco, non c'è nessuno che stia invadendo il campo di un altro, ciascuno segue la propria ricerca nella sua disciplina, ma allo stesso tempo contribuisce ad una sorta di terreno nuovo che è intermedio e che coinvolge approcci diversi. In realtà invece gli esempi che stiamo esaminando tra ieri e oggi sono molto diversi, perché sono invece proprio esempi di psicologi o autori interessati comunque a temi di psicologia che si pongono in dialogo con dei filosofi in modo, come dire, ben sapendo che stanno contaminando dei campi, cioè stanno attingendo da un campo che non è il loro, nello stesso tempo però proprio per questo ricevendone stimoli e suggestioni di ricerca. La cosa è abbastanza interessante, secondo me è più interessante da questo punto di vista l'approccio di Damasio a Cartesio che non a Spinoza, perché Cartesio è quello con cui lui non è tanto d'accordo, Spinoza invece è quello che gli sembra aver anticipato molte cose che vede all'opera nella riflessione contemporanea e nella sua in particolare. In questo senso l'approccio con Spinoza è più del tipo: io sto facendo delle ricerche, arrivo fino ad un certo punto, mi invento delle cose e poi scopro che c'è qualcun altro molto prima di me che ha fatto un percorso, ha tirato fuori delle cose simili, to guarda, vado a leggermelo e scopro delle suggestioni, dei riferimenti. È un po' l'atteggiamento di Patnam verso Aristotele, cioè io stavo facendo la mia strada e poi to guarda, scopro che il funzionalismo l'aveva anticipato Aristotele. Questo genere di cose qua. Cioè la ricerca di precursori di riferimenti. Invece nel caso di Cartesio no. Cioè Cartesio viene scelto come spunto di riflessione fondamentalmente per questa ragione, cioè perché è il simbolo di una serie di idee sul corpo, sul cervello e sulla mente che in un modo o nell'altro continuano a influenzare la scienza e la cultura occidentale. Su questo è difficile dire che non sia così, insomma, perché è vero che Cartesio è stato assolutamente pervasivo ed è banale, ma insomma è un pensiero che ha percorso la storia della filosofia in più occasioni, più volte. Qualcuno ricorderà Gilbert Ryle che fa della dottrina di Cartesio quella che addirittura lui definisce la dottrina ufficiale, perché il dualismo cartesiano gli sembra dato per scontato, è così. Stamattina a lezione con la triennale non ho potuto fare a meno di sorridere perché si parlava della stavamo esaminando la psicologia fenomenologica e quindi la teoria delle emozioni di Sartre come esempio di psicologia fenomenologica, e a un certo punto uno alza la mano e dice: però insomma, cos'è sta storia del mondo magico? Diciamocelo. Quello che ci differenzia dagli animali è l'intelligenza. Le emozioni cosa c'entrano? Cioè Cartesio era di vivo. Lo diceva non facendosi interprete di una posizione filosofica, lo diceva come elemento di buon senso comune, cioè è così, insomma, si vede, no? Gli umani sono umani razionali. Proprio che se uno guarda in giro a volte non lo vede, ma insomma. Vede molto di più che gli umani sono umani emotivi più che razionali, no? Cioè le emozioni, vabbè, comunque lui pensava molto cartesianamente che fosse così. È vero che c'è un'influenza pazzesca, non possiamo non dirci cartesiani. Rorty faceva di questo uno dei punti del suo, diciamo, eliminativismo, cioè l'idea che l'unico modo per uscire dalla difficoltà del rapporto mente-corpo sia fondamentalmente quello di eliminare il problema, cioè di superare l'opposizione cartesiana di cui siamo impregnati, spostare il punto di vista, liberarci dal cartesianesimo. La pervasività di Cartesio è ovvia e documentata, ed è per questo che Damasio, che intende staccarsi da un certo modo di considerare il mentale, in particolare il rapporto tra ragione e emozioni, allora sì, si preoccupa di fare i conti con Cartesio. Che cos'è che non gli piace di Cartesio? E questo lo fa tra l'altro intitolando L'errore di Cartesio, il suo testo, che è anche un modo proprio per esplicitare la questione. Che cos'è che non gli piace di Cartesio? A me provocano disagio, dichiara, sia la concezione dualistica per la quale Cartesio scinde la mente dal cervello e dal corpo, sia le varianti moderne di essa. E questo è più curioso e interessante. Quali sono le varianti moderne del dualismo cartesiano? Noi ci immagineremmo il dualismo, cioè ci immagineremmo, per dire, non so, Popper, che è un dualista, ancorché di un interazionismo diverso, ma insomma da Cartesio però un dualista. Ci immagineremmo Chalmers, cioè il dualismo della filosofia della mente contemporanea. Invece no, secondo Damasio sono dualisti, in senso cartesiano, anche i funzionalisti e i cognitivisti, cioè coloro che sostengono che mente e cervello sono sì in relazione, ma solo nel senso che la mente è il programma, il software che gira in un pezzo di hardware di un calcolatore chiamato cervello, oppure che il cervello e il corpo siano sì in relazione, ma solo nel senso che il primo non può sopravvivere senza il supporto vitale del secondo. Questo è più curioso, cioè immaginare che siano dualisti cartesianamente dualisti anche coloro che ritengono che la mente sia il software del cervello, che è la metafora computazionale classica della teoria computazionale della mente, proprio tanti funzionalisti e cognitivisti. Restiamo ancora qui. Che cosa c'è di dualistico nel distinguere un software dall'hardware? Il dualismo qui non è un dualismo di tipo ontologico, perché anzi la metafora computazionale all'interno del funzionalismo prescinde da ogni considerazione ontologica, prescinde da dover definire che cosa sia la mente, che cosa sia l'oggetto mente, la sostanza pensante. Però un dualismo secondo Damasio c'è, perché c'è un distinguere il programma e la struttura in cui è implementato il programma, e questo è un primo livello di dualismo. E un altro livello di dualismo che vedremo emergere tra poco è che all'interno della metafora computazionale vengono completamente escluse tutte le componenti emotive e emozionali dell'intelligenza. Quando si parla, a partire dalla fine degli anni 50, di intelligenza artificiale, si intende esattamente che il mentale riproducibile o è implementabile nel calcolatore, perché si pensa al mentale come a una forma di calcolo tendenzialmente razionale. Gli aspetti dell'intelligenza emotiva sono completamente cancellati, cioè gli aspetti emozionali. La macchina non prova emozioni, pur tuttavia può essere un'intelligenza. E questo è abbastanza peculiare, cioè è un'altra forma di dualismo che secondo Damasio è presente in Cartesio. Ed è una delle questioni per cui Cartesio è poi così influente. Di che cosa possiamo rimproverare allora Cartesio? Un primo rimprovero che gli si potrebbe muovere riguarda proprio il dualismo. Cioè gli si può rimproverare di avere convinto i biologi ad adottare fino ai nostri giorni meccanismi simili a orologi come modelli per i processi della vita, il meccanicismo. Cioè l'idea che si possa interpretare il vivente in termini di orologio, di macchina. Ora, è vero che per certi versi nella storia della biologia la considerazione del vivente si è quasi sviluppata in contrasto col meccanicismo. Cioè non è stato esattamente, fortunato senza dubbi e senza remissioni questo modello. Però è anche vero che la stessa considerazione dell'organismo, ne accennavamo rispetto a Leibniz, è in realtà un organismo meccanico, cioè è una macchina pur sempre quella dell'organismo, una macchina idraulica, una macchina complicata, una macchina chimica, non più esclusivamente fisica. Però è una macchina sempre, cioè c'è un'idea del corpo che è fondamentalmente un'idea meccanica. E questo però, cioè rimproverare a Cartesio questo, attribuire a lui la responsabilità del meccanicismo, del modello meccanicistico, sarebbe poco corretto, perché tutto sommato Cartesio è uno di quelli che ha sostenuto il meccanicismo, non è il solo, non è appunto neanche il più influente. Allora dice Damasio, effettivamente potremmo continuare con la questione fondamentale, cioè il penso dunque sono. La distinzione tra una sostanza pensante che è in qualche modo attingibile autonomamente e una sostanza estesa tutta diversa. Le due sostanze sono completamente opposte, una è indivisibile, inestesa, tutto quanto libera, eccetera, l'altra invece è estesa, è infinitamente divisibile, soggetta alle leggi della meccanica, eccetera. la sostanza pensante è quella, ce lo ricordiamo, fondante in qualche modo, perché è la prima che noi, a cui noi arriviamo col nostro semplice ragionamento con assoluta certezza, cioè un'assoluta evidenza e trasparenza nel principio per cui io sono intanto in quanto penso. Damasio è un materialista, secondo lui la cosa è esattamente opposta, cioè all'inizio vi fu l'essere e solo in seguito vi fu il pensiero, cioè prima c'è l'essere e poi c'è il pensiero, non prima il pensiero e poi l'essere, come sembrerebbe per Cartesio, che non dal punto di vista, come dire, della genealogia, della cosmologia o della cosmogonia, perché non è che Cartesio, quando riflette e sul penso dunque sono, sviluppa un ragionamento che ha a che fare con la creazione del mondo, per cui prima c'è la mente e poi c'è il corpo. Non è un discorso di questo tipo, è un discorso di tipo gnoseologico, conoscitivo, cioè io conosco prima la sostanza pensante perché quella mi si dà con assoluta trasparenza. Allora, è un po' diversa la questione come la mette Damasio, perché fa un ragionamento invece che sembra addirittura cosmogonico. C'è qualcuno che si è arrabbiato per il passaggio. Però il passaggio, come dire, è anche retorico, cioè è anche come una sorta di artificio retorico quello di dire prima c'è l'essere e poi c'è il pensiero, come se fosse una successione invece di tipo cronologico, perché questo rende molto l'idea, insomma, della paradossalità della teoria opposta, la tesi idealista che gli risulterebbe implicita. Anche adesso, comunque, quando veniamo al mondo, quando ci sviluppiamo, prima c'è l'essere, poi c'è il pensiero, prima siamo, poi pensiamo. Non siamo e quindi pensiamo, pensiamo solo nella misura in cui siamo, non siamo solo nella misura in cui pensiamo, dal momento che il pensare è causato dalle strutture dell'attività dell'essere. Allora, è evidente che questo non è il rovesciamento della tesi Cartesio, cioè è scorretto, è mal impostato, perché Cartesio non fa il ragionamento nei termini di ontologia e sequenze cronologiche, fa il ragionamento in termini di accessibilità conoscitiva, cioè prima viene il pensiero e dunque sono, ma il fatto che io possa dedurre il sono da penso implica esattamente che non esiste un pensiero senza essere, altrimenti non sarebbe giustificato. Damasio questo sembra un po' dimenticarselo e invece interpretare il penso dunque sono nei termini più, per certi versi banali, ma per altri idealisti, no? Cioè il fatto che prima c'è il pensiero, poi c'è l'essere, prima c'è l'io, poi c'è il mondo.
Sembra evidente questa cosa, cioè qualcuno dovrebbe scrivere l'errore in Damasio.
Ma sembra evidente perché voi avete letto tanto Cartesio, ma se no non è così evidente, voglio dire, no? Cioè è evidente quando uno ha letto Cartesio, ma
Damasio non l'ha fatto,
Damasio un po' l'ha fatto ma non tanto, nel senso che lui ha proprio un po' come spesso anche con Spinoza questo atteggiamento qua, cioè molto di utilizzo, molto disinvolto anche, no? Di un autore, ma va bene, è legittimo, per carità. A volte i fraintendimenti sono fecondi, cioè uno legge le cose magari sbagliandosi, magari facendole malamente, però poi questo gli suggerisce delle idee, sono delle positive. Però questo è evidentemente uno sbaglione, insomma. Tenta a questo punto però, e questa è la parte in cui discuto più specificamente Cartesio, tenta di anche di così provare a vedere se c'è una qualche interpretazione possibile che sia di contesto. Proviamo a ricollocare l'enunciato cartesiano nel contesto a cui appartiene, a questo punto allora possiamo chiederci se potrebbe avere un significato diverso da quello che ha assunto. È possibile leggerlo come il riconoscimento della superiorità del sentire e del ragionare consci senza alcuna presa di posizione riguardo alla loro origine, sostanza o persistenza? Questa è un'interpretazione interessante. Cioè, è possibile leggere il dualismo cartesiano nei termini di una rivendicazione della superiorità della coscienza indipendentemente dalle considerazioni riguardo all'origine, alla sostanza, alla persistenza della coscienza? Cioè, Cartesio funzionerebbe anche senza sostanza pensante? La rivendicazione di Cartesio è soltanto la rivendicazione della preminenza dello spazio coscienziale, dell'autocoscienza? Oppure è possibile che questo assunto sia servito al sagace scopo di contenere pressioni religiose delle quali Cartesio era ben consapevole? Cioè, è possibile che sia stato un percorso, come dire, di cautela, quello che lo ha portato a raccontarsi tutta questa storia, fondamentalmente per evitare i guai che erano derivati ai suoi contemporanei, poco rispettosi nei confronti della Chiesa, e quindi nel suo caso, in questo caso, dell'idea di un'anima immortale. È interessante la prima osservazione, è dubbio che possa essere così, perché in Cartesio la posizione della sostanza pensante, l'affermazione dell'ontologia, non è propriamente un elemento, come dire, un epifenomeno, cioè qualcosa che a un certo punto viene fuori un po' così, perché è il linguaggio di cui parla, ma come se lui dovesse in realtà intendere un'altra cosa. A me sembra abbastanza evidente che invece il discorso sostanziale è importante nel Cartesio. Quanto alla seconda considerazione, alla seconda possibilità che prende in esame Damasio, è in fondo, cioè questa è invece un po' più plausibile dal punto di vista, come dire, psicologico e storico. Cartesio è quello che nasconde il trattato del mondo, perché così poi la racconta come fosse una favola, così si mette al riparo. È sicuramente una persona quieta, lo dichiara, lo teorizza, no? L'abbiamo visto, una sorta di illuminato conservatore. Però detto questo, insomma, e poi la tesi di Ryle, cioè è la tesi per cui Cartesio avrebbe inventato una sostanza pensante parallela, analoga alla sostanza materiale, alla sostanza corporea, fondamentalmente per mettersi al riparo e ottemperare una serie di comandi che gli venivano dalla religione, ma non tanto quella esteriore, cioè quella che poi lo avrebbe castigato se non si fosse attenuto all'ortodossia, quanto proprio per rispondere ad un'esigenza sua. Uomo religioso, aveva bisogno di poter giustificare anche tutta una serie di elementi, la libertà dell'anima, la sua immortalità, che per lui non erano secondari, erano rilevanti e importanti. Comunque la si prenda, il fatto è che Cartesio ha commesso un errore, secondo Damasio assolutamente fondamentale, che è l'abissale separazione tra corpo e mente, tra la materia del corpo dotata di dimensioni, mossa meccanicamente, infinitamente divisibile da un lato, e la stoffa della mente, la sostanza della mente, non misurabile, priva di dimensioni, non attivabile con un comando meccanico, non divisibile. Da qui il suggerimento, la possibilità che il giudizio morale, il ragionamento, la sofferenza che viene dal dolore fisico, dal turbamento emotivo, possano esistere separati dal corpo come attività dell'anima. In particolare la separazione delle più elaborate attività della mente dalla struttura e dal funzionamento di un organismo biologico. Questo è il punto. Cioè, secondo Damasio, l'errore di Cartesio è l'aver separato il mentale dal fisico, di aver attribuito alle attività della mente delle strutture di funzionamento indipendente dalle strutture del funzionamento dell'organismo biologico. Cartesio è l'unico ad averlo fatto, ma neanche per idea. Perché dobbiamo fare allora tante questioni con Cartesio e non per esempio con Platone, che dice Damasio nel Fedone dice delle cose ancora più irritanti sulla conoscenza e su quanto sia astratta la conoscenza e su quanto la conoscenza non abbia nulla a che vedere con il fisico e con il corporeo. Qui ritorno sulla questione: perché ce l'abbiamo tanto con Cartesio? Cioè, perché l'errore di Cartesio e non di Platone? pur essendo Platone anche peggio dal punto di vista della coerenza del dualismo, della forza del dualismo, ed essendo certamente anche Platone uno che la sua influenza l'ha avuta sul pensiero successivo. Il problema è che, siamo di nuovo lì, cioè il problema è che Cartesio è stato, secondo Damasio, ripreso dalla filosofia contemporanea, ed è lì il nocciolo polemico. L'idea cartesiana di una mente scissa dal corpo può essere stata, attorno alla metà del XX secolo, l'origine della metafora della mente come programma di software. Dal punto di vista storico la cosa non è neanche poi così campata per aria, perché se pensiamo agli anni 50, insomma, quando incomincia a venire fuori questa questione, intorno al 56, i progetti di intelligenza artificiale, eccetera, sono gli anni, per dire, di una ripresa molto autorevole di Cartesio da parte di Chomsky. Cioè l'idea che esistano delle strutture innate, che in qualche modo il mentale debba si debba poter riconoscere al mentale un'autonomia rispetto al fisico, rispetto ai comportamenti, per esempio, no? Che sono sicuramente il correlato evidente. Se la mente può essere separata dal corpo, dice Damasio, e questa sarebbe la tesi ereditata da Cartesio, cioè che la mente può essere separata dal corpo, è separata dal corpo, allora forse si può tentare di comprenderla senza alcun ricorso alla neurobiologia, senza che occorra lasciarsi influenzare da conoscenze di neuroanatomia, di neurofisiologia, di neurochimica. Cioè possiamo fare a meno di Ferdinando Rossi e di tutti quanti loro. Ed è interessante notare, finisco soltanto, questo paradosso. Molti scienziati cognitivisti, convinti di poter indagare la mente senza rifarsi alla neurobiologia, non si considererebbero dualisti. Cioè il dualismo, secondo Damasio, non è necessariamente un dualismo ontologico. Può essere anche un dualismo di tipo operazionale o funzionalista, cioè semplicemente la distinzione di ambiti di cui viene riconosciuta un'autonomia pressoché totale. Prego.
A me sembra che i cognitivisti moderni, magari negli anni 50, Miller e gli altri, Turing e tutti quelli del 56, erano di un'altra opinione, ma adesso i cognitivisti moderni penso che sappiano, scrivono, che anche l'intelligenza artificiale ha due settori, uno è hard e l'altro è soft, uno è connessionista e l'altra invece serve, è solo strumentale, se vogliamo. Quindi tutto questo legame al voler separare, a essere dualisti, anche nell'intelligenza artificiale ormai non c'è più così tanto.
La risposta è nella sua domanda, perché lei ha detto, cioè io credo che abbia ragione, però uno che volesse per amor di polemica continuare la discussione potrebbe agganciarsi al fatto che lei dice, ma anche all'interno si distingue una parte connessionista, una parte hard e una parte soft. Sembra Cartesio che tutte le volte sposta il livello di dualismo, no? Sì. Cioè questa volta il dualismo l'abbiamo spostato all'interno, e ho capito, però sempre di due cose si tratta. Cioè il problema diventa, secondo il problema che hai in mente Damasio,
cioè io dico ci sono due correnti, una sappiamo che è cartesiana,
va bene,
ed è quella dell'intelligenza artificiale soft, ma poi dell'intelligenza artificiale hard, quella è damasiana.
Ah sì, no, adesso ho capito, no,
questo volevo dire, c'è una corrente, cioè gli stessi cognitivisti sanno che c'è una corrente cartesiana e un'altra damasiana.
Certo, ma anche perché l'errore di Cartesio è del 94, cioè no? Da allora c'è una discussione, cioè questa posizione di Damasio è entrata nella discussione degli stessi cognitivisti, è stata assunta all'interno.
E dei softwareisti.
Assolutamente.
Certo.
Ma poi all'interno della stessa filosofia della mente, oggi, come dire, la metafora computazionale hard, classica, anni 50, semplicemente non ha spazio, no? Nel senso che è residuale, ecco, non è più una proposta discussa e dibattuta. Quel che a me premeva, insomma, di farvi notare rispetto a questo ragionamento di Damasio, e che non solo lui discute con Cartesio, ma usa Cartesio per discutere con i suoi contemporanei, con quelli che la pensano diversamente da lui all'interno del suo ambito di discussione comune. Cioè usa Cartesio per sostenere, sollecitare all'interno della discussione delle, le posizioni che sono in disaccordo con lui. Perché in realtà il suo problema, vabbè, lo vediamo tra un attimo, è quello appunto di arrivare ad una considerazione più organica del mentale. Un altro problema, un'altra conseguenza, diciamo, perché prendersela con Cartesio? Sta rispondendo a questa domanda da una parte perché Cartesio ha questo ruolo importante rispetto allo sviluppo della metafora computazionale, il cognitivismo, eccetera. Dall'altra, perché secondo lui ha un'influenza particolare nel modo in cui nella società contemporanea ci occupiamo di malattia. La scissione cartesiana tra mente e corpo permea sia la ricerca sia la pratica medica, con il risultato che le conseguenze psicologiche delle malattie del corpo in senso stretto, che sono considerate come le malattie vere, di solito vengono trascurate, prese in considerazione semmai solo in un secondo momento. Ancora più trascurati sono i fenomeni inversi, cioè gli effetti somatici di conflitti psicologici. Non stiamo parlando della definizione di una psicosomatica, non è questa la questione. Secondo Damasio non c'è nessun bisogno di inventarsi una medicina che si occupi del rapporto tra mente e corpo, perché semplicemente mente e corpo non esistono, cioè esiste una roba che siamo noi, che siamo insieme l'uno e l'altro, e quindi ovviamente anche i disturbi, le malattie, eccetera, si presentano inscindibilmente sotto i diversi aspetti e in modo complicato coinvolgono entrambi gli aspetti, ma potremmo anche distinguerne altri gli aspetti, non necessariamente quei due. Damasio introduce anche, questo in un altro momento del testo, una considerazione che è come dire una sorta di confessione biografica del perché anche lui se la prende tanto con Cartesio, cioè non solo perché Cartesio è influente rispetto alla considerazione della medicina, non solo perché è influente rispetto alla impostazione della filosofia della mente contemporanea, ma anche perché lui proprio, Damasio, si è scoperto cartesiano quasi spontaneamente quando ha cominciato a riflettere su queste cose. Sin da giovane, dice, ero stato avvertito che le decisioni solide scaturiscono da una mente fredda e che emozioni e ragione non si mescolano di più che olio e acqua. Quello che diceva stamattina il vostro collega della Triennale. Cioè, insomma, l'essere umano è razionale, questo è la cosa importante. Ero cresciuto nella consuetudine di pensare che i meccanismi della ragione fossero disposti in una provincia separata della nostra mente, nella quale non doveva consentirsi alle emozioni di penetrare. E quando cominciai a pensare al cervello che sta dietro a quella mente, immaginai sistemi neurali distinti per la ragione e per l'emozione, secondo una credenza ampiamente diffusa sulla relazione tra le due in prospettiva sia mentale sia neurologica. L'idea è che la ragione sia diversa dalle emozioni, sia da un'altra parte, abbia circuiti autonomi e che tutto sommato alcune difficoltà, alcuni problemi nascano in qualche modo dalla interferenza tra questi sistemi che dovrebbero essere separati. E assolutamente l'idea di Cartesio, l'idea etica di Cartesio, cioè bisogna essere misurati, ragionare, non lasciarsi prendere dalle emozioni, controllarle e esercitare quindi la ragione anche nella forma di controllo emotivo. Questa era l'idea ingenua, forse di partenza, che Damasio stesso aveva ereditato dalla tradizione in cui era cresciuto, che aveva respirato. In realtà la sua tesi va poi nella direzione opposta. Cioè sembra che i sentimenti dipendano da uno specifico sistema a molti componenti, che è indissociabile dalla regolazione biologica. Sembra davvero che la ragione dipenda da specifici sistemi cerebrali e accade che alcuni di questi elaborino i sentimenti. Può quindi esistere un tracciato di collegamento in termini anatomici e funzionali dalla ragione ai sentimenti al corpo. Cioè non sono sistemi separati, c'è una comunicazione. C'è una comunicazione in termini fisici, fisiologici, ma questo giustifica anche il fatto che ci sia una comunicazione dal punto di vista dello psicologico, cioè ragione e emozioni non sono separati, radicalmente sempre e comunque, esistono comunicazioni, tali per cui esiste una sorta di intelligenza emotiva, insomma, è possibile cogliere degli aspetti in altro modo che non sia appunto il ragionamento discorsivo e la computazione. Quindi che cosa se ne ricava, che cosa deriva per Damasio dalla critica a Cartesio? Con questo chiudiamo il discorso. In realtà nella mia prospettiva, dice lui, anima e spirito con tutta la loro dignità e misura umana sono ora stati complessi e unici di un organismo. Forse la cosa davvero indispensabile che noi come esseri umani possiamo fare è ricordare a noi stessi e agli altri ogni giorno la nostra complessità, fragilità, finitezza e unicità. E qui sta il difficile. Non nel muovere lo spirito dal suo piedestallo sul nulla a un qualche sito, preservandone dignità e importanza, ma quello di riconoscerne la vulnerabilità, le umili origini e tuttavia continuare a fare appello alla sua guida. È un programma estremamente, come dire, di esercizio di modestia quello che propone. Non si tratta di rimuovere lo spirito dal suo piedestallo, qui riecheggia un po' la polemica contro coloro tipo Popper, che avevano respinto gran parte dell'elaborazione filosofica contemporanea sul mentale sulla base della considerazione che altrimenti l'essere umano ne risulterebbe in qualche modo svilito o verrebbe meno quel rispetto delle proprietà esclusive dell'essere umano, appunto in termini di intelligenza, che invece deve essere mantenuto, perché l'essere umano avrebbe una qualche forma di preminenza rispetto anche al resto del mondo, pur essendo a sua volta frutto di un'evoluzione, non è che Popper sia creazionista. In realtà, secondo Damasio, tutto questo non è neppure un problema da prendere troppo in considerazione, cioè il ruolo, il piedestallo su cui porre l'anima, la ragione, lo spirito è abbastanza irrilevante, perché quello che conta è che noi ci facciamo guidare dalla ragione, nel senso che noi siamo razionali rispetto alle conoscenze e anche, per carità, ai comportamenti, ma pur sapendo che questa razionalità non è un principio divino, una sostanza diversa da quello che noi siamo, una qualche illuminazione, è semplicemente un pezzo di quello che noi siamo. E quello che noi siamo è un organismo che è fatto in un certo modo, molto difficile, molto complesso, con tanti difetti, è una sorta di richiamo di umiltà. E in questo è sicuramente fortemente anticartesiano, perché invece per Cartesio, come insomma per la filosofia moderna, l'essere umano ha una posizione di preminenza assoluta, è assolutamente migliore, più importante dal punto di vista dei valori proprio che incarna, di qualunque altro ente del mondo, perché ha la ragione, perché è la ragione che fa di questo essere questa cosa così speciale, così particolare,
perché c'è Dio
che l'ha fatto così. Tra l'altro c'è Dio che l'ha fatto e l'ha fatto libero, e la libertà si rispecchia all'infinità di Dio, ed è la libertà che è la cosa più importante, cioè c'è questa idea della preminenza, no? E d'altra parte la libertà sta in una così, in questa sorta di visione, no? Di tabella di qua e di là, corpo e anima, sta dalla parte dell'anima, della cogitans, è quello che è libero, non il corpo, non il fisico. Quindi sicuramente per Cartesio il suo dualismo è anche una giustificazione, diventa di fatto una giustificazione di un ruolo particolare dell'essere umano, di una dignità specifica dell'umanità. Mettere in crisi il dualismo cartesiano vuole anche dire assumere umilmente la consapevolezza che siamo degli esseri biologici che hanno dei limiti, hanno delle caratteristiche fisiche definite. Il mentale è qualcosa che emerge da queste caratteristiche fisiche, non è infuso dall'esterno, è sicuramente qualcosa di molto importante, ma sta dentro ancora ad un discorso di tipo completamente naturalistico, cioè mentre per Cartesio non si può dare una considerazione esclusivamente naturalistica dell'essere umano. L'essere umano è natura, e va bene che lo consideriamo come natura, ma non è solo ed esclusivamente natura, perché c'è questa sostanza pensante creata da Dio a sua immagine e somiglianza, eccetera, eccetera. E invece Damasio dice no, che siamo solo natura, quindi come dire, un discorso di appunto complessivamente di umiltà.
Poi cioè, è la base del materialismo.
Certo. Sì, ma la maggior parte in realtà della filosofia della mente contemporanea ha semplicemente seguito un pochettino come dire, la secolarizzazione che c'è stata nel mondo, no? Cioè, adesso siamo in controtendenza, però fino a non molto tempo fa era abbastanza ovvio prendere in considerazione il mondo per come è e non come se fosse creato da qualcuno, cioè il fatto che in un discorso scientifico Dio non c'entri è dato abbastanza per scontato. Allora, indipendentemente dal fatto che il singolo scienziato, il singolo filosofo, il singolo filosofo della mente creda, non creda, pensi personalmente in alcuni ambiti della sua esperienza in termini religiosi, nel discorso scientifico l'ipotesi divina è spunta, perché è un discorso scientifico, cioè. E cosa che è ovvia a noi, ma non è ovvia a Cartesio, perché vista nel 600, dove invece l'ipotesi religiosa era non solo non espunta, ma anzi fondante rispetto a quasi tutto, quindi rispetto al mondo, alle cose.
E questo vuol dire che Cartesio, l'esistenza di Dio, ne fa la scienza,
gli effetti. Sì, sì, sì. Cioè, lui cerca addirittura di dimostrare la propria esistenza di Dio, di farne l'oggetto di una conoscenza razionale. Dio si può conoscere razionalmente, sì. In fondo, nella filosofia moderna, la teologia razionale cosiddetta, cioè lo studio razionale di Dio, la derivazione delle proprietà dal concetto di Dio, eccetera, va avanti felice fino alla fine del 700, ma proprio tranquilla. È Kant che mette in discussione tutto questo dicendo Dio, di Dio abbiamo certezza morale, ma non possiamo avere una certezza di conoscenza. Ma fino a Kant si studia tranquillamente, si dimostra, si ragiona intorno all'esistenza di Dio, alle conseguenze che l'idea di Dio ha per la creazione, per la considerazione del mondo, eccetera.
Il finalismo. E quando inizia? Perché cioè, immagino che.
Sì. Il motore immobile di Aristotele era già quella cosa lì,
con una pausa durante il Medioevo probabilmente.
In che senso una pausa?
Nel senso che considerare spiegare scientificamente l'esistenza di Dio durante un periodo come il Medioevo probabilmente era considerato un'eresia.
No, è il contrario. È il contrario, è interessantissimo quello che succede nel Medioevo, perché La filosofia medievale, a differenza di quello che molto spesso si pensa, è una filosofia straordinariamente scientifica. Alcune grandi riflessioni intorno, per esempio, alla teoria del moto sono state fatte in ambito scolastico. L'enorme riflessione logica della filosofia scolastica è tale che ancora oggi i logici si occupano di quella roba lì, ma non nel senso che ne fanno la storia della logica, si occupano di relazioni e riflessioni che sono state elaborate nel 1200-1300 come se fossero appunto del tutto contemporanee. Paradossalmente, ma neanche tanto, in un mondo culturale in cui si dà per scontato che tutto dipende da Dio, che è Dio il creatore del mondo, il mondo stesso, cioè la fisica, acquisisce una dignità notevole, perché il mondo è il mondo che ha voluto Dio. Quindi tutta una serie di studi, per esempio sul movimento, cioè, assumono immediatamente una notevole dignità. Per cui esiste una, come dire, nel momento in cui diciamo che è Dio che ha voluto tutto, allora poi, fatta questa premessa, possiamo occuparci di tutto sicuri di non contraddire Dio, che è abbastanza interessante come meccanismo. Per cui il fatto di occuparsi scientificamente del mondo e nello stesso tempo ritenere che questo sia in qualche modo una conferma, una, come dire, ad maiorem Dei gloriam, al fatto che insomma si fanno le cose a maggior gloria di Dio, è una cosa che rimane in tutto con sfumature diverse, ma che rimane nel tempo, direi, a me sembra proprio quasi senza soluzione di continuità. Cambia la concezione di Dio, questo sì, perché appunto il primo motore immobile di Aristotele è un Dio della ragione, fondamentalmente, non è un Dio confessionale, non è un Dio così come sarà il Dio di Cartesio, no? Che è un Dio che è meccanico, che fa partire tutto, e poi però il moto va per i fatti suoi, il mondo si costruisce, eccetera, eccetera, si creano i vortici, le cose, tutto il resto. Invece appunto non è un Dio religioso, non è un Dio confessionale. È chiaro che invece, non so, per dire, per gran parte della scolastica, Dio è Dio, cioè quello della Bibbia.
Penso nel 2000 dogma e scienza sono agli antichi.
Certo.
Allora invece uno era
la premessa dell'altra. Era la premessa dell'altra. Però sì. Dunque, dogma e scienze sono gli antipodi, vero? Perché il dogmatismo si ritiene esattamente, cioè è per definizione l'assunzione acritica di qualcosa, la scienza invece si costruisce attraverso la critica. Attenzione però che dalla metà del Novecento in avanti la filosofia della scienza ha sempre sottolineato come la stessa scienza non sia mai priva di assunzioni di principio, anzi tendenzialmente è indagine del mondo a partire dalle proprie assunzioni di principio. È meglio esserne consapevoli, perché altrimenti si finisce con l'essere accecati, cioè con non applicare consapevolmente degli schemi e quindi poi illudersi che la realtà confermi i propri schemi. In realtà li conferma, perché siamo noi che ce li mettiamo dentro. Questo è abbastanza significativo. Per cui è vero che la scienza è sicuramente antitetica al dogma, però non vuol dire che non sia sostanziata di prese di posizione teorica che in qualche modo precedono la stessa elaborazione della scienza, perché anzi questo è abbastanza scontato. Personalmente poi credo che, come dire, io sarei molto contenta che nel 2000 fosse davvero come dice lei, cioè fosse davvero la scienza si fosse davvero liberata dalla, per esempio, dalle ipoteche religiose. Non mi sembra che sia così, cioè io ho il timore di vedere, di assistere in realtà ad una progressiva invadenza di sistemi fideistici rispetto invece alla ricerca razionale. Basti pensare al fatto che ci sono dei limiti imposti alla ricerca, da considerazioni che sono tutti gli effetti delle considerazioni di fede. Cioè, provate a fare la ricerca sulle cellule staminali, ci sono dei limiti imposti da una considerazione che non è una considerazione scientifica, è una considerazione di altro genere, religiosa. Si può discutere se sia fondata o non sia fondata, però sicuramente dal punto di vista del tipo di opposizione non è un'opposizione in termini scientifici. Allora c'è una difficoltà che mi sembra evidente a distinguere i piani, no? Da una parte abbiamo, come dire, è molto difficile distinguere i piani, insomma, se abbiamo delle invadenze rispetto a cui è meglio essere consapevoli, attenti e cercare di capire, di coglierle in modo che non siano... diciamo che la prospettiva storica ci insegna ad osservare che non tutte le volte che si parla di Dio necessariamente la ricerca è dogmatica, non tutte le volte in cui non si parla di Dio la ricerca è libera, non so come... cioè, no, ci sono delle variabili possibili.
Beh, in ogni caso comunque c'è stato un progresso enorme in separazione della scienza.
Ma per carità, spero che non sia reversibile. E questo è il problema.
No, perché su alcune cose, voglio dire, insomma, lei ce l'aveva staminali, ci sono dei problemi che non si sa quanto sono etici con un'etica che dipende dalla religione, o sono etici, per esempio, non so, per curare il Parkinson occorre al momento un impianto di 8 di cellule staminali prelevate da 8 embrioni di aborti volontari, cosa che per sé si compie tanta gente che aborti si potrebbe anche tutto sommato programmare degli aborti. Il fatto di considerare questa cosa cattiva, tra virgolette, non so quanto sia cattiva in generale per tutti, magari dice, la nostra etica quanto è religiosa.
Assolutamente, no, certo, verissimo.
A questo punto cominciamo a fare.
È verissimo, il problema è metodologico secondo me, cioè, di fronte alla difficoltà di individuare dei criteri di comportamento o di scelta, se ci poniamo dal punto di vista della ragione, cartesianamente, come dire, quello che si dovrebbe fare è avviare una discussione razionale, cioè discutere i punti di vista diversi, perché non abbiamo delle certezze, non sappiamo, non abbiamo delle definizioni univoche su dove inizi la vita, in quale preciso istante, in quale momento, con quale modalità, e poi ancora il fatto che ci sia una vita potenziale sufficiente perché ci si debba preoccupare di quella vita potenziale come fosse una vita in atto. Cioè, c'è una serie di discussioni infinite che si possono fare, che è legittimo e doveroso fare, assolutamente. Quel che non è legittimo e quel che è pericoloso è che la discussione razionale venga interrotta da una posizione fideista, cioè che qualcuno si sottragga alla discussione razionale per dire io ho la verità, io so da Dio che le cose stanno così, perché questo interrompe la discussione razionale, rende impossibile agli altri discutere. Questo è il problema. Cioè, il problema non è di merito, perché certo che si può arrivare a vietare l'uso delle staminali, questo tipo di uso particolare che le diceva, ma anche si può arrivare, dico la bestialità, a vietare l'aborto sulla base di considerazioni puramente razionali. Ma non è questo quello che si sta discutendo, perché quello che si discute invece è una situazione in cui di contro ad una discussione razionale si contrappone una posizione fideista. È questo che non funziona ed è questo che è pericoloso. Perché quando qualcuno dice io ho la verità e la mia verità è assoluta, c'è poco da discutere. Il problema è quando quella verità fideista assoluta viene stesa a tutti e viene imposta a tutti. Questo è problematico, perché invece come dire, l'etica non è qualcosa che venga data una volta per tutte. L'etica ha la stessa radice di etichetta, non so se avete mai pensato, l'etichetta è la piccola etica, non l'etichetta quella che sta. Però il fatto che si stia a tavola mangiando col coltello e la forchetta, si tenga il bicchiere in un certo modo, eccetera. Allora, sarà capitato a tutti voi di finire qualche volta in qualche posto dove ci sono 12 posate, 4 bicchieri, uno va nel panico perché dice voglio veramente, cioè cosa devo usare quando, no? C'è un deficit di etichetta. Allora, è indubbio che ci siano gruppi di persone per cui è assolutamente etico, nel senso di quell'etica lì, mangiare con 5 paia di posate e 6 bicchieri, perfetto. Per loro è del tutto naturale, va bene così, si fa così. Dopodiché però non è che quel tipo di etichetta deve estendersi per legge a tutto il resto del mondo, perché il resto del mondo, cioè il resto della nostra società, vive abbastanza felicemente con uno o due bicchieri, con un paio di posate. Si discute sulla faccenda e fondamentalmente accettiamo che sia più o meno normale così. Nel nostro contesto evitiamo di mangiare con le mani, in altri contesti si mangia felicemente con le mani, si sta benissimo uguale. Anche perché si lavano sempre le mani, cosa che invece noi spesso non facciamo, quindi dal punto di vista igienico è forse da vedere quale delle opzioni è vantaggioso. Però esistono dei sistemi, come dire, di convenzionali in cui ci si mette d'accordo che si fa in un certo modo. Non è così diverso quello che succede sul piano dell'etica, cioè ci si mette d'accordo che si fa in un certo modo. Ci si mette d'accordo come? Ci si mette d'accordo secondo una discussione razionale, perché non possiamo pensare che ci sia qualcuno che arriva e dice c'ho la verità e adesso si fa tutti come dico io.
È fondamentalismo.
Esatto, diventa fondamentalismo. Allora, io in queste discussioni qui ho sempre in mente un'esperienza mia che fa un po' così, perché io ho conosciuto delle persone impressionanti dal punto di vista etico, nel senso che erano persone estremamente gradevoli e assolutamente non fondamentaliste, che per sé assumevano una posizione di etica, per esempio di rispetto del dolore degli animali, rigorosissima, perché non solo erano vegetariani, ma rigorosamente evitavano per esempio l'uso di scarpe o borse di pelle, vestiti che avessero, cioè, erano vestiti di plastica, cose con la borsa di plastica rigorosamente, non di insomma tutta una serie di attenzioni al dolore degli animali. Allora, gli animali hanno un sistema nervoso estremamente, molti animali hanno un sistema nervoso estremamente elaborato, molto simile al nostro di fatto, ed è abbastanza probabile che provino dolore. Quindi sicuramente la posizione etica di queste persone è molto rigorosa, è impressionante, cioè colpisce, perché cavoli, cioè forse hanno davvero ragione, no? Una cosa vera. E portano, il fatto che ci siano persone che portano avanti con coerenza questa loro scelta mi sembra molto significativa, così come ci siano persone che, ci siano donne che decidono in situazioni di difficoltà di non abortire perché credono nel fatto che sia per loro importante, ci sia una forma di rispetto di una vita nascente, perfetto. Quello che non mi sta bene è che quel punto di vista diventi punto di vista di tutti. Sogniamo un mondo in cui non si abortisce, c'è il rispetto degli animali, benissimo, sogniamo, ma sarà quando sarà un principio condiviso, non quando c'è qualcuno che lo impone agli altri, perché questo non funziona, questo non ha senso. Io non arrivo alla convinzione che ci sia, come dire, che l'estensione dei diritti sul tema della vita, la scelta, la libera scelta del come fare concretamente nel dare la vita, sia di per sé un diritto, come dire, un elemento di progresso di per sé. Cioè, trovo che sia un grande progresso il fatto che le donne non muoiano di aborto piuttosto che morire. Trovo che sia meglio che si faccia in ospedale piuttosto che si lascia a casa. Questo è indubbio ed è ovvio, quindi secondo me deve essere un diritto assolutamente acquisito. Dopodiché però io ammetto felicemente che ci siano persone che si pongono dei problemi, perché è legittimo che ci sia, nessuno nega che ci sia questo spazio di problema personale ed è legittimo esplicitarlo ed è legittimo discuterne. Il problema è che non ci deve essere questo salto in una prospettiva invece di definizione assoluta e di imposizione. Questo che io trovo un po' faticoso e che trovo che invece c'è.
Io concordo molto sulla questione della non imposizione. Ho paura, dico paura come emozione, di paura, che portando il discorso sul razionale, alla fine ci sia comunque dietro un'etica. Vi spiego. Se noi direbbe Cartesio, ragionando razionalmente, dovremmo esaminare tutti gli elementi, ma proprio tutti, poi si arriva al buon senso, perché gli gira le carte, le solite tre carte. Però dovremmo esaminarli tutti. Quindi noi non sappiamo non sappiamo effettivamente se l'embrione alla fine soffre, non soffre.
Oddio, insomma, l'embrione forse. Si parla di quando il dibattito sulla legge 40 riguardava quattro cellule in croce, non è che proprio, cioè molto al di là del sistema nervoso dell'animale.
Però ci sono delle cose che ci sfuggono in generale.
Sì, sì, per carità, non è che sappiamo così tanto.
Noi sappiamo che magari continuando a fare un determinato tipo di ricerca poi non si finisca a essere governati dalle macchine come in Matrix. E quindi ci vuole comunque un'etica anche dietro una cosa che apparentemente ad oggi sembra razionale, perché ci sono un sacco di elementi che noi non conosciamo. Ora, quale deve essere quest'etica? È il cane che si morde la coda.
Un'etica razionalista.
L'etica razionalista funziona. Cioè, nessuno dice che non ci si debba porre il problema, che non ci si debba confrontare e discutere. Il problema è che deve essere un confronto palese. Cioè, il rischio... Secondo me stiamo vivendo un duplice rischio. Da una parte il fatto che ci siano le imposizioni di questo genere, cioè appunto le imposizioni fideiste, fondamentaliste in qualche modo, che bloccano la ricerca in una direzione o nell'altra e bloccano anche la discussione in una direzione o nell'altra. Però dall'altra c'è anche il fatto che, come dice lei, non è che si possa fare a meno di un'etica, quindi di fatto esistono diverse posizioni che costantemente lo scienziato applica, cioè non è che non le applica, le applica, solo che non ne discute, solo che sono le sue personali, solo che manca un dibattito tranquillo, sereno sulla questione. E questo è controproducente, perché quello rischia davvero che ciascuno poi fa quello che gli sembra. Voglio dire, pensiamo non tanto all'inizio della vita, proviamo a spostarlo alla fine della vita, no? Cioè il discorso dei malati terminali, delle situazioni di stato vegetativo permanente, questo genere di problemi qua. I medici rianimatori con cui si chiacchiera in situazioni di amicizia e rilassatezza e non di fronte ad un dibattito ufficiale, te lo dicono. Che poi esistono delle procedure che loro mettono in atto di buon senso, ciascuno però per conto suo, ed è questo devastante, perché quello che poi ti dicono tutti è: io voglio sapere che cosa devo fare, e voglio saperlo secondo una legge, voglio sapere come. Di fatto le persone, poi ciascun medico nella propria responsabilità stacca la spina, fa delle cose o non le fa, o omette di farle. Allora si può discutere, c'è tutta una discussione bioetica su questo punto, cioè in bioetica, cioè se sia possibile, se non fare certe cose sia diverso dal farle concretamente. Esempio, c'è una storiellina molto carina, non per me parliamo d'altro, quindi ci possiamo anche stare. C'è una storiellina che è un esperimento mentale, insomma, che discutono molti bioeticisti, che è di questo tipo. Mettiamo che il signor Smith riceva una grandissima eredità se il suo cuginetto piccolo di 6 anni muore. Allora il signor Smith arriva a trovare questo cuginetto che sta facendo il bagno da solo nel bagno, entra nel bagno, gli tiene la testa sotto l'acqua, il cuginetto muore, il signor Smith eredita la sua fortuna. Nessuno di noi ha dei dubbi sul fatto che il signor Smith è un assassino ed è moralmente riprovevole. Prendiamo un altro signore, che invece non si chiama Smith, si chiama Black. Questo signore qui c'è sempre anche lui in una situazione analoga, un cuginetto piccolo da cui dovrebbe ereditare tutta una fortuna sterminata. Il signor Black si reca nel bagno esattamente come ha fatto il signor Smith, con le stesse identiche intenzioni che aveva il signor Smith. Osserva però che il bambino è scivolato ed è caduto nella vasca da bagno, è ancora vivo, gli basterebbe fare un gesto per tirarlo su, non lo fa, non lo tocca, omette di intervenire, non lo uccide. È moralmente riprovevole? Sì, non abbiamo dubbi su questo, accidenti, sì, avrebbe potuto fare e non ha fatto, cioè, insomma, è una questione di lana caprina questa qua.
Però la legge differenzierebbe.
La legge differenzierebbe, però dal punto di vista morale, secondo noi, insomma, aveva l'intenzione di ucciderlo, di fatto avrebbe potuto salvarlo, non l'ha fatto, e che capo, cioè, no, è chiaro che è moralmente riprovevole, già. Proviamo a pensare al medico che si trova davanti a una persona che sta morendo. Secondo una certa, come dire, certi protocolli, dovrebbe di fronte, per dire, all'insorgenza di una polmonite in una persona molto anziana e sofferente, dovrebbe intervenire con gli antibiotici. La polmonite si cura con gli antibiotici. Questo è il protocollo. Può esserci il medico che dice, un momento, questo sta già tirando le cuoia di suo, cosa gli allungo la vita di 3 giorni massacrandolo ulteriormente? Faccio una terapia del dolore e aspetto che trapassi. E meno, quindi semplicemente non interviene attivamente per far morire la persona, ma omette di operare in un certo senso. C'è una differenza rispetto, come dire, ad un atteggiamento di eutanasia attiva e di semplice lasciar correre? Sì, c'è, è una differenza riconosciuta, ma è davvero una differenza etica così consistente da dire e da far dire, per esempio, alla medicina, ai medici cattolici, che il secondo atteggiamento è accettabile e il primo no, cioè l'omissione è accettabile e l'intervento attivo no. E c'è davvero una differenza etica così, così pesante, così significativa? Chi lo sa, però capite che se questo viene dibattuto, no, all'interno di un dibattito razionale, siamo su un certo tipo di discorso, si ragiona. E se invece la cosa dice no, perché la vita è la vita, la vita è sacra, non si tocca, a quel punto non c'è più neanche lo spazio di ragionamento, così e basta. Allora, paradossalmente, noi siamo in una situazione secolarizzata, tendenzialmente secolarizzata, in cui però abbiamo tutta una serie di, come dire, pareti che si stanno erigendo intorno ai discorsi che facciamo, abbastanza impressionanti, mentre tutto sommato leggiamo queste cose del 600 con la sensazione che Dio ci sia come sfondo assolutamente indiscutibile. Dopodiché però si ragiona, cioè diamo per scontata l'esistenza di Dio e dopodiché ragioniamo, e ragioniamo secondo la ragione. Noi invece non diamo più affatto scontata l'esistenza di Dio, però siamo continuamente sotto ipoteca rispetto a ragionamenti razionali, cioè incontriamo continuamente, ma questo negli ultimi 30 anni, no? Incontriamo sempre nuovi limiti, nuovi ostacoli. Questo a me fa un po' di effetto, insomma. Mi sembra un segno dei tempi un po' che non avrei immaginato di vedere, ecco, che invece sto vedendo sempre di più.
Le motivazioni quali potrebbero essere? Saranno motivazioni? Dice negli ultimi 20 anni.
Mi sembra di sì, cioè, io direi, io l'ho vista abbastanza così.
Perché prima qua?
Anni fa era secolarizzato, cioè non so, cioè voglio dire, io me la ricordo la battaglia per la legge sull'aborto quando c'è stato il referendum. Non c'era mica questa discussione così come dire, iperansiogena sulla vita nascente. Cioè, c'erano quelli che dicevano no, è un omicidio, ma poi c'è un grande dibattito intorno a problemi tipo la determinazione della donna, la diffusione delle pratiche contraccettive, cioè, c'era un dibattito che il problema dell'autodeterminazione, per cui è la donna a decidere, il ruolo del padre, tutta questa discussione qua, che però ne era molto diversa da una come dire, compressione tutto sommato poi colpevolizzante intorno al tema omicidio non omicidio.
Sì.
Eh sì.
Un paradosso, non sapevo, pensavo che fosse il contrario.
A me sembra
che sia.
È già, però
era primitivo, voglio dire.
Boh, insomma, sì, no, certo.
Cioè, sì, da.
C'era il Concilio Vaticano II, attenzione, che la Chiesa si è chiusa negli anni, non si è aperta. Negli anni 70 era più aperta, era decisamente più aperta. C'erano tantissime esperienze di base, tantissime esperienze di cristiani di strada, cioè voglio dire, c'era una vitalità interna alla Chiesa anche molto notevole, certo non su temi tipo l'aborto, in cui ovviamente la posizione di chi crede è univoca, però c'era un'apertura, una permeabilità, no, della società.
Sì.
Io l'ho vissuta, come dire, nella mia memoria c'era, poi qualche centrale di prospettive, però io ho l'impressione, cioè mi ricordo, voglio dire, il Palazzo Nuovo durante il referendum sull'aborto, le discussioni erano quelle là, non erano omicidi o sì o no.
Però questa è un'impressione di
cui la società... stiamo parlando di più,
no,
così,
no,
non è che il
no,
mio
è
ha più potere perché sto da questa parte.
Che ho a seguire questi discorsi, vedere l'evoluzione delle cose, quindi la secolarizzazione delle istituzioni, e di contro invece da quest'ondata ortodossa, tra virgolette, nel senso di voler agire come se si fosse liberi da tutto, liberi dal male, liberi dalla paura di Dio, liberi dalla paura a non sapere cosa c'è più nel corso di dopo. E quindi voler agire animati da queste idee, però di contro avere paura che sia effettivamente così. O meglio, da un lato vorrei essere talmente libero, razionale e talmente uomo da riuscire a fare a meno di Dio, però l'altro ho paura che non ci sia davvero Dio, nel senso che se tutta questa fuga dalla religione la parlo da persona che non crede, quindi se tutta questa fuga dalla religione non fosse una enorme formazione reattiva rispetto alla nostra paura di trovarci davvero senza nulla davanti a nulla di noi, nel senso che ok, via la Chiesa, quel paese è la Chiesa perché si può fare senza, i miracoli non ci sono e la medicina e tutto il resto, però dall'altro lato un po' più giù, veramente non ci sono niente. È questo, è detto proprio con questo tono. Cioè vogliamo essere forti, vogliamo superare tutto, però poi alla fine non è vero.
Sì, sì,
e
ma
continuando su questo, cioè a me viene sempre in mente un concetto, a me piace tantissimo il concetto di eterostasi, che è un concetto che da qualche anno, una decina d'anni, ha buttato per l'aria quello di omeostasi, cioè di equilibrio. Prima si pensava avveniristicamente che stare bene in grado di essere in equilibrio con gli altri, con noi fisicamente e mentalmente. Adesso sono persone che hanno iniziato a pensare e se l'equilibrio fosse una cosa che non serve, se la vera capacità necessaria per stare bene fosse riuscire a mantenersi non in equilibrio, ma riuscire a stare in vari equilibri contemporaneamente, quindi non in equilibrio. Forse questa è la vera linea, non da seguire, però che ci dovrebbe portare ad affrontare. Nel senso che se io cerco per forza un equilibrio, voglio essere la persona o razionale o religiosa, e quindi voglio assolutamente cercare un equilibrio tra le parti di me. se io invece accetto che questo equilibrio non esista per il semplice fatto che una persona è un sistema con talmente tanti gradi di difficoltà per essere non puoi fare una previsione sulla persona perché è un sistema troppo complesso. Se io rinunciassi a dire, se avessi la capacità di rinunciare al mio bisogno di equilibrio per approcciare un modo di vedere le cose che mi permettesse di passare da una situazione all'altra,
la soluzione è la schizofrenia, non è
anche perché l'idea che non ci sia un vero equilibrio, che non ci siano per forza delle regole che fanno andare avanti le cose, è un concetto che è andato avanti anche in fisica. Cioè Ilia Prigogine è un fisico che ha vinto il premio Nobel, persona che ha vinto il premio Nobel in fisica dicendo guardate che l'equilibrio non esiste, o meglio che non necessariamente sistemi che hanno l'equilibrio, ma ci sono sistemi che pur non essendo all'equilibrio generano un livello di energia tra virgolette ottimale, questo in soldoni. Nel senso che forse questo è il problema, cioè noi è vero che siamo secolarizzati, in realtà parliamo sempre da Gesù, forse per la paura di non essere abbastanza.
A me sembra che sia come dire, sia un bel esempio questo suo ragionamento di come il ragionamento possa muoversi in tante diverse direzioni, anche nella direzione della riflessione sul religioso, che credo abbia un'assoluta legittimità. Cioè il contesto della secolarizzazione non esclude assolutamente che ci si occupi della religione, e non è neanche detto che la secolarizzazione sia in assoluto la cosa giusta o la cosa migliore, cioè nel senso che va benissimo occuparsi, credo che sia non solo legittimo ma anche, come dire, può anche essere può anche contribuire a fornire un punto di vista molto altro, non so come dire, no? Però Horkheimer parlava di una tensione verso qualcosa che è totalmente altro. Allora l'idea che rimanga, no, nella nostra mente uno spazio per un punto di vista, una prospettiva che è totalmente altra, totalmente diversa, contribuisce anche a fornire uno spazio di distanza e di critica rispetto all'esistente, che è sicuramente apprezzabile. Però, come dire, il suo ragionamento è esattamente un ragionamento razionale intorno alle questioni, che poi porta a dire forse ci sono tensioni che vanno verso direzioni diverse, vanno tenute presenti, vanno tenute insieme, e va benissimo, ma è la negazione invece della posizione univoca fideista che dice le cose stanno così, boh. Quello è il punto.
No, sì, cioè l'idea che magari che magari si può guardare alle cose non come se fossero tutte relative, ma come se avessero tutte un loro senso, che si può prendere dalle varie direzioni senza per forza cercare un senso di relativo e equilibrio.
Io posso dare una risposta
o che non ci sia la risposta.
No, sulla prima parte, quella che dici si ha paura di Dio alla fine. Allora, io parlo da cattolico e credo che la Chiesa si stia facendo additare perché sta sbagliando e che la gente, che le persone la additino giustamente per questioni secondo me secondarie. Cioè perché si sta invischiando nelle questioni della scienza, le staminali, eccetera, eccetera.
Posizioni politiche anche.
Questioni politiche.
Forse che potrebbe anche astenersi, ecco.
Che su cui potrebbe anche astenersi, tranquillamente. Mentre sulle questioni fondamentali, che sono due, cioè voler bene a se stessi e voler bene agli altri, voglio dire, alla fine. Io questo lo posso dire da cattolico, questo è certo. Dio, Gesù non ha mai detto né Dio, io punisco chi non la pensa così. Queste sono tutte idee false che sono girate. Che la Chiesa
è un cattolico. Sei un cattolico. Sei un cristiano più un cattolico.
Perché i cattolici.
No, ma anche i cattolici. Cioè, non esiste se si legge la rivelazione, non esiste nessun punto in cui c'è questa maschera di Dio, sì, che dice io vi punirò se non fate così. Questo è quello che viene fuori.
Cioè, qualsiasi cosa, allora la Chiesa può dire qualsiasi cosa in quanto istituzione, però se quello che dice il padre è molto più disciplinamente, invece quello che dice aggancia il bisogno delle persone.
E che vuol dire un aggancio subito quello che la Chiesa sta facendo, quello che dice della paura, dell'impaurimento, perché questa è una cosa che nel cattolicesimo, nel catechismo, non c'è scritta, non c'è scritto che Dio punirà perché non fai così, andrai all'inferno. Cioè queste cose.
Oddio, sull'inferno Ratzinger c'ha delle posizioni che non sono proprio tenerissime.
Ma infatti Ratzinger è uno che sta contribuendo, secondo me, a questa.
Però allora vede che dà ragione al suo collega, perché insomma un cattolico che dice il Papa non c'ha ragione, non è proprio perfetto dal punto di vista della.
Il Papa c'ha ragione, ma come se stesse parlando di un dettaglio, come se in una lezione stesse parlando com'è. Di un dettaglio anziché parlare del pensiero.
No, capisco, voglio dire.
Sta dicendo che la pineale anziché l'ipofisi a qualcosa dell'epifisi, questo. Poi lui ha ragione che però non stiamo parlando del pensiero.
No, io credo che sia vero questo, cioè che il. Che c'è una perdita, cioè che sarebbe paradossalmente molto più efficace il messaggio della Chiesa se fosse un messaggio radicale di trascendenza, come dire, no? Cioè un richiamo a Dio che invece scompare completamente nell'orizzonte del nulla e rimane la Chiesa, i soldi, l'8 per mille, la bici, cioè quelle robe lì. Allora, quella cosa là diventa veramente un po' asfittica, bisogna dirlo, no? Cioè c'è un po' di così, insomma, un discorso un po' compresso anche in questo senso, che aiuta. Però credo che il discorso fosse un po' su un altro piano, nel senso che era più, come dire, sullo psicologico, no? Direi, più che non sul religioso. Questa cosa qua dell'equilibrio mi incuriosisce molto, perché mi fa venire in mente, perché poi alla fine uno ragiona anche con i mattoni che ha a disposizione, cioè con le cose che ha letto, immagazzinato nel tempo, mi fa venire in mente una posizione di un filosofo fine 800, inizio 900 austriaco, si chiama Richard Avenarius, scrive in un modo assolutamente illeggibile, ma aveva una teoria molto strana rispetto alle serie, al fatto che non esiste un equilibrio ma esistono delle serie e queste serie possono essere progressive o regressive. Allora se si va verso uno stato di maggiore energia attraverso equilibri che continuamente si ristabiliscono ma si interrompono e poi si. Però lo stato successivo è, secondo qualche parametro, migliore del precedente, va bene, comunque si interrompe e si ricomponga. E se invece lo stato successivo è, secondo qualche parametro, qualche criterio inferiore, allora non va bene, cioè allora è una serie negativa. In questo senso mi faceva venire in mente l'idea che sì, forse lo stato, cioè come dire, lo scopo non è l'equilibrio, ma un equilibrio che si interrompe e si ricompone, no?
E poi nel senso che, cioè, mi fa riflettere che possa essere così, non che possa essere davvero così, ma che queste cose si possano funzionare nella vita, nel come entriamo, come mi gestisco questa cosa oggi. Il fatto che comunque è un'idea, un concetto che viene fuori da più discipline, da più studiosi. Cioè io penso a Capra, che parte nel punto di svolta, parte dalla situazione di un versetto di scimmie, che sostanzialmente dice che quello che succede non viene buttato via nulla, ma quando anche quelle cose che sono successe sembrano scomparire, in realtà le creano cose nuove e vanno avanti, e così all'infinito. Quindi partendo da questa riflessione, faccio un'analisi della storia, della fisica, perché comunque è un fisico, della filosofia, dei fenomeni sociali, e mostra come a funzionare davvero, o meglio, mostrare come la vera struttura degli accadimenti non sia la ricerca di un'immagine dell'equilibrio, mm-hmm. ma la composizione di più situazioni che in loro sono all'equilibrio, mm-hmm. ma che tra loro possono anche non tornare, mm-hmm. e va avanti lo stesso. Mm-hmm. Cioè, in questo senso, l'uomo non agisce in maniera razionale, anche questo pensiero, forse espresso così, mm-hmm. non è razionale, e tuttavia accade. Mm-hmm. Quindi, da un lato può essere una visione delle cose o un'analisi delle situazioni razionali, però dall'altro richiede per forza un abbandono di determinate regole, perché se agissimo sempre in maniera razionale non potremmo ammettere che tutte queste cose in equilibrio tra loro non compongono un equilibrio, ma un caos che tuttavia funziona. Funziona nel senso che, cioè, come funziona una macchina, che
può fare pezzi
sbagliati, ma funziona.
Sì, sì.
Perché se la macchina è creata per fare scatolette da un chilo, lei farà, funziona, anche se lei magari le fa da 800 grammi, funziona, però tutti i pezzi sono funzionanti.
Tu non sei di psicobiologia,
no?
Perché c'è in psicobiologia abbiamo un corso di fisica dei sistemi complessi, dove trattiamo questa roba
qui. No, non è la mia.
Però è quella roba lì.
Ma è quella roba lì,
perché secondo me ha un senso.
Cioè, che la studi qualcun altro, però.
No, io non
cioè, ha un senso, meglio se la dice. Cioè, per carità, io sono convinta che ci siano un sacco di cose che sono importantissime, sono molto contenta che la studino degli altri, perché trovo di lei mortale. A partire dalla bioetica, che trovo fondamentale, sono contentissima che ci sia l'insegnamento di bioetica nella nostra università, credo che si debba assolutamente fare. Però una volta risolti, come dire, discussi i principi, poi di fatto i poveretti si trovano a discutere le casistiche. Quello mi ammazza.
Anche perché se uno ha una piccola tendenza a intellettualizzare, cioè mostrare a parlare d'oggi, se no è troppo domani, ha
fatto un mito. Sì, perché diventa... i filosofi ci hanno campato per secoli di questa storia. Verissimo.
Vediamo, la Germini si paga i nostri pensieri.
Sì, certamente, siamo a posto, il nostro ministro. Dunque, no, vabbè, abbiamo divagato, ma sta nelle cose, nel senso che devo dire che anzi una delle delle manchevolezze, diciamolo pure, del tipo di insegnamento che facciamo, no? È proprio che alla fine mancano gli spazi poi per parlare, che poi si parla anche d'altro, ma va bene, perché stanno perché è legittimo. Niente, arriviamo alla fine di questo corso in questo modo. Io vi chiederei ancora una cosa, ecco, ve la chiedo però in prospettiva, cioè voi fate l'esame, dimenticatevi tutto, così se vi capita poi, quando avete finito tutto, mandatemi un segnale, perché io ho bisogno di sapere una cosa fondamentalmente da voi, che siete i primi a cui ho propinato un corso, come si diceva una volta, monografico, cioè un corso su un autore, con tutta una serie di oscillazioni della volontà, che appunto poi l'ultima deliberazione è stata che ci avevo davanti la richiesta del programma d'esame, e allora alla fine ho detto va bene e ce l'ho messo, però che fossi proprio del tutto convinta no, perché continuava a dire dunque sì, però c'è quel problema lì, poi c'è quel problema là, poi ne parlavo con un collega, poi ne parlavo con un altro, poi uno mi dice una cosa, insomma tutta una discussione infinita. Per cui non è che sono stata proprio convinta fino all'ultimo. Credo che ci siano dei vantaggi, cioè uno dei vantaggi, ve lo dico dal mio punto di vista, che io mi sono divertita molto a rileggere Le passioni dell'anima con voi, con un'attenzione che non avevo avuto in altre situazioni, però ha il difetto, cioè il difetto che come dire, Cartesio liberale, sì, che viene fuori così, questo Cartesio predominante. Allora, Cartesio si può anche fare, però forse tanto si può fare, forse. Già Spinoza avrei qualche reazione, a me piace tanto Spinoza, però l'unica volta che ho fatto una cosa che non era neanche monografica su Spinoza, poi una vostra collega, una studentessa, mi ha detto ah che bella, ho capito un sacco di cose. Ho capito che l'etica di Spinoza è fondamentale, è diventato il mio punto di riferimento nella vita. Io mi sono un po' inquietata, perché cioè, non vorrei avere responsabilità di questo tipo. Prego.
Comunque c'è la possibilità di lasciare quel messaggio per rispondere alla
Sì, certo, qualcuno l'avrà già fatto e di questo vi ringrazio anticipatamente. A noi arriva tutto dopo, insomma, perché prima viene elaborato, però poi quei fogli lì arrivano, prima fanno il giro delle sette chiese, ma poi arrivano, aspettiamo con fiducia. Qualcuno l'ha già fatto, quindi... Se però vi vengono in mente anche dopo, perché poi le cose uno poi le matura anche a distanza, dopo aver dato l'esame, dopo aver visto anche quel pezzo lì, perché anche quel pezzo lì è parte del corso. Cioè un conto è la fruizione dell'ascoltare, un conto è dell'intervenire anche, perché sono siete stati bravi, però è fondamentalmente diverso, insomma, poi dal dover rielaborare, e poi alla distanza stabilire se qualcosa, cioè se questo tipo di studio fornisce degli elementi che possono servire oppure no, perché poi anche quello, anche senza cadere nell'utilitaristico, io credo che ci sia, cioè che una delle cose belle dell'università è che si studiano anche delle cose che non servono a niente, cioè che semplicemente sono belle, sono un bel esercizio della ragione, sono, insomma, basta questa idea, no, della professionalizzazione a tutti gli effetti. Il mio collega adesso vediamo Fuzzi, però no, no, voglio dire, il mio collega Maurizio Ferrari si è scritto anni fa, in tempi soltanto inizialmente sospetti, cioè all'inizio del nuovo ordinamento, un libricino che si intitolava Un'Ikea di università, cioè questa cosa della che tutto deve essere, no, la spendibilità, cioè la vita che si, cioè uno fa anche delle cose che sono inutili e che sono felicemente inutili. Questo è.
Però, c'è un però, c'è un io sono d'accordo con lei, ma allora perché studiare la storia della filosofia come materia specifica di indirizzo? Cioè noi che siamo di psicologia, indirizzo, formazione, consulenza, sviluppo organizzativo...
Me lo sono chiesto anch'io.
E mi sarei aspettato una delle 4 crediti... Un'altra come specifica, magari nel complesso... Senti,
me lo sono chiesto anch'io, non l'ho capito. Nel senso che, cioè, non so, voglio dire, non è vero che non l'ho capito. L'ho capito da dal punto di vista della formazione generale, cioè ho capito che ci sono delle idee che alcuni hanno, per esempio rispetto all'importanza di una considerazione, cioè di un confronto aperto con la filosofia, all'interno di una di un discorso invece di psicologia con un certo tipo di indirizzo. Però perché poi questa concezione venga tradotta in quello schema lì, non l'ho capito, ma forse non l'hanno capito anche loro, nel senso che a un certo punto si sono trovati ad avere l'idea che ci stesse bene una qualche cosa di formazione filosofica all'interno di uno schema che era comunque uno schema rigido, perché le tabelle del ministero sono tac tac tac, bisognava ficcarlo da qualche parte e l'hanno messo lì. Però non credo che ci sia una giustificazione effettiva del fatto che sia specifico di indirizzo piuttosto che un'altra cosa.
Perché poi la cosa che ha deluso è la storia della filosofia.
Certo, perché per voi? Che c'entrate voi con...
Perché certo. Non studiare, non so, ci sono altre materie che sono a scelta.
Assolutamente.
Scegliere come no, competenze relazionali dell'organizzazione.
Che è più specifico.
Decision making dell'organizzazione.
Certo.
Magari la storia della filosofia o allargarla a tutti perché è necessario che è, oppure...
Certo, ma io sono piuttosto d'accordo, cioè trovo che sarebbe più sensato e più logico. C'è un aggravante, come dire, che rende le cose più complicate quest'anno, ed è che quest'anno è l'anno della confusione, cioè l'anno in cui ci sono i corsi che valgono per tutto. Esatto, quindi c'è... Questo è un aggravante ulteriore, però è vero che c'è questo problema, cioè è la stessa identica cosa che mi sono posta anch'io, anche perché io ero rimasta invece, fino ad un certo punto, dunque io ho collaborato alla, facevo parte della giunta di presidenza che ha lavorato sulla riforma della triennale. Dopodiché a un certo punto siamo partiti, invece sono partiti, io l'ho seguita di meno, la questione delle magistrali, e fino al punto in cui ero arrivata io, filosofia era esattamente una cosa trasversale, che mi sembrava più logico. Dopodiché sono saltati i conti, delle tabelle.
Non è c'è proprio appunto
e allora,
algebrica.
Esattamente.
E sono saltati, quattro crediti.
Esattamente, sono saltati i conti delle tabelle. Io sono ne ho già fatti di tutti i colori per questa cosa delle tabelle. Ho iniziato facendo dei corsi da 7 crediti, per esempio. Sembra logico in una. In dispari, in una struttura che era tutta 5-10, perché io ne facevo 7 nel corso di individuo? Questo me l'hanno spiegato 14 volte, non ho mai capito. Perché da dove saltavano fuori questi 7? Tutte le volte mi facevano vedere la tabella e io capivo, perché ce n'erano 5 da una parte e 2 dall'altra. E allora venivano sommati, diventava un esame solo, diventavano 7. Ma perché venivano fuori quei due lì? Io non ho ancora capito. E continuo a non capirlo. C'è anche questo, secondo me, è una cosa che è destinata a migliorare. Voi siete stati le cavie, siete stati forse anche le cavie del giro precedente, no? È proprio l'annata, è l'annata giusta.
Io sono stato al secondo anno di nuovo ordinamento.
Quindi era ancora un po' così.
Sì, no, noi ad esempio a Palermo avevamo 42 materie in 3 anni. Cioè, che lo stesso numero del vecchio ordinamento, però con i programmi ridotti e quindi.
Gli stessi programmi, però che valevano meno. Gli stessi programmi, gli stessi esami dovevate farli in meno tempo.
Però